Prima di tutto c'è la riunione dei membri domenica prossima, per coloro di noi che siamo membri impegnati della Chiesa ci incontreremo qua dopo il culto per parlare di alcune delle attività e bisogni della Chiesa. Non l'abbiamo detto più di tanto, anche se è girata la voce, il centro estivo e le iscrizioni per il centro estivo per i bambini, vabbè tutti quanti, ovviamente anche per i nostri, dal 4 fino all'8, lo avremo qua con un gruppo di americani che viene dal New Jersey. Ecco, se non avete iscritto i vostri bambini, dalla prima elementare fino alla quinta, siete benvenuti a far partecipare i vostri bambini. Il 26 è in programma un'uscita per gli adolescenti. Andremo al lago dopo la chiesa il 26, ok? Mi metto la pulce nell'orecchio, così no, nessuno è sorpreso dopo qualche settimana quando ci vedrete andare. Bene. Poi per il resto riunione di preghiera mercoledì sempre alle 20, alle 20:30, e giovedì alle 20 la riunione degli uomini. Ok? Queste sono le attività. Oggi è una giornata un po' speciale, anche se tristemente speciale, possiamo dire, perché Tony e Erika e i loro bambini ci lasceranno, non subito, però per quello ci sono un po' di cose da degustare. Io volevo chiedervi di venire avanti, Tony e Erika, vorremmo pregare per voi come Chiesa e chiedere la benedizione di Dio sulle vostre vite. So che non ci sono i ragazzi, però pregheremo per loro in modo virtuale. È stato veramente bello avervi con noi per questo anno, più o meno un anno, giusto? Magari un po' meno che siete stati con noi, ci avete veramente benedetti e dato tanto con la vostra amicizia, e ringraziamo Dio per voi. E vorremmo pregare, giusto, per loro, che Dio li benedica alla prossima tappa della vostra vita. Signore, grazie con tutto il cuore per averci permesso di conoscere Tony e Erika, e Santiago e Natalia. Grazie per questa famiglia, Signore, che veramente ti ama, veramente si manifesta te, e io ti lodo e ti ringrazio perché tu sei sceso verso di loro per venire incontro a loro, per chiamarli a te, per farli i tuoi figli e i tuoi discepoli. Grazie, Signore, perché ci hai permesso a noi come Chiesa di conoscerli, di averli in mezzo a noi. Tanti ricordi, Signore, abbiamo fatto con loro, andando al ritiro, la serata per coppie, con i ragazzi, Signore. Grazie di cuore perché tutto questo viene da Te. E noi, Signore, lo riconosciamo, Ti riconosciamo come la sorgente dietro ogni bella esperienza. C'è la mano dell'Iddio e dell'universo che dona ai nostri cuori la gioia, la felicità e la comunione fraterna. Ti prego adesso di benedirli, Signore, adesso che inizieranno questa prossima tappa, andando in Texas. Signore, io ti prego di custodire le loro vite spirituali, ti prego per Tony come padre di famiglia, che lui possa essere quella guida, quel pastore del suo piccolo gregge che tu gli hai affidato. Ti prego, Signore, per Erika, che lei possa continuare ad essere quel partner, quell'aiuto idoneo a lui, per aiutare lui, per aiutare i bambini, e che lei stessa possa sempre di più aggrapparsi a te. Prego per Santiago, per Natalie, Signore, che loro possano conoscere delle persone che li incoraggeranno insieme ai loro genitori a seguire i passi di mamma e papà e crescere nell'unica vita che conta, la vita vissuta per te. Aiutali a trovare una chiesa, Signore, dove possano continuare a crescere, continuare a vivere in modo appassionato per te, Gesù. E togli tutto il resto, Padre. Ti prego per loro, custodiscili, guidali nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen. Dio vi benedica, fratelli. Vuoi dire qualcosa o va bene così?
Magari
dopo, va bene. Saranno dopo lì, potremo parlare con loro. Non gliel'ho detto prima che le avrei messo. Bene, noi stiamo facendo alcuni studi nel libro di Levitico. Abbiamo iniziato la settimana scorsa vedendo questo libro che ha tanto da darci. Magari qualcuno di noi non l'ha mai letto, magari qualcuno di noi non sa neanche dove si trova. Vi assicuro che è nella Bibbia, nel libro del Levitico. E vogliamo vedere quello che il Signore ha da dirci. Quello che voglio fare è leggere un brano di Levitico 5, anche se non farò una, diciamo, una esposizione versetto per versetto da questi versetti, voglio comunque che questo sia un po' il punto di partenza per quello che sarà il nostro tempo nella parola questa mattina. Levitico 5, dell'1 al 6. Una persona pecca. Se udite le parole di giuramento, quale testimone, non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa, porterà la propria colpa. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale domestico impuro, o di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque di quelle impurità che rendono all'uomo impuro, appena viene a saperlo diventa colpevole. Quando uno giura con le labbra, parlando senza riflettere di fare qualcosa di male o di bene, proferendo con leggerezza uno di quei giuramenti che gli uomini sono soliti pronunciare, quando viene a saperlo, è colpevole delle sue azioni. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso e porterà al Signore il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso. Porterà una femmina del gregge, una pecora o una capra come il sacrificio espiatorio e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Signore, di nuovo approcciamo la tua santa parola, le tue sacre scritture. Signore, questa è parola di Dio, questa è parola che ha proceduto dalla tua bocca affinché arrivasse a noi. Il tuo proposito è che noi conosciamo, che noi amiamo e che noi permettiamo che il tuo spirito applichi a noi queste parole, il significato di queste parole. Padre, io vengo davanti a te riconoscendo che ho bisogno del tuo aiuto questa mattina. Signore, io di mio non ho niente da condividere, non ho niente da dire e ti prego con tutto il cuore, Signore, di prendere questo strumento che è davanti a te e che possa conferire qualche parola di incoraggiamento, qualche parola di sfida e che tutti noi, Signore, possiamo non uscire avendo ricevuto una lezione su il contesto storico del Levitico, ma che possiamo uscire più innamorati, più appassionati per Dio. E ti prego di operare tu questo che solo tu puoi fare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Penso che tutti saremo d'accordo su questa affermazione. Ogni problema dell'uomo, ogni singolo problema dell'uomo, sia emozionale, sia spirituale, ogni ostacolo spirituale che l'uomo si trova davanti ha il suo origine nel fatto che abbiamo una visione distorta di Dio. Siamo d'accordo? Magari deve arrivare da qua a qua, ma è una frase veramente incredibile. Ogni singola cosa che tu sperimenti di negativo nella tua vita viene perché tu hai una visione distorta dell'Iddio dell'universo. Bassa autostima, orgoglio, pigrizia, tutto sorge dal fatto che abbiamo una visione distorta di Dio. E dobbiamo aggiustarlo, dobbiamo correggere questa visione distorta che abbiamo. Però c'è un problema, c'è un problema. Giobbe 36, 26 dice, Dio è grande. E noi non possiamo conoscerlo. E lì arriviamo a una strada senza uscita. Devo conoscere Dio, il mio benessere, la mia soddisfazione, la mia vita è tutto in base alla mia conoscenza dell'Eterno, ma io non posso conoscerlo. Quindi abbiamo bisogno di conoscerlo, ma non possiamo conoscerlo, giusto? Ora, il punto è che non possiamo conoscerlo con i nostri strumenti. Noi non possiamo arrivare a comprendere, ad avere un'idea concreta di chi è questo Dio. E dobbiamo conoscerlo attraverso i mezzi, attraverso le modalità che lui ha scelto di rivelarsi, di spiegarsi a noi. Per i santi figli di Israele, il tabernacolo e tutto il sistema che, diciamo, che faceva parte dei gesti, dei riti, delle attività all'interno del tabernacolo, per loro era una manifestazione visibile dell'Iddio invisibile. Nella mente del figlio di Israele, il Tempio, cioè il luogo santo recintato dove dimorava Dio, era glorioso. È glorioso per te? Era splendente, irradiava la luce e il carattere di Dio. Il tabernacolo, poi il Tempio, era il posto dove nessun altro posto dell'universo loro potevano capire qualcosa del maestoso Dio dell'universo. Salmo 29,9, potete lasciare un segno in Levitico, però guardate cosa dice il salmista in Salmo 29,9. Salmo 29,9. Guardate che frase. Dice questo: il Signore è nel suo tempio e tutto esclama gloria. Tutto esclama gloria. Ora, per noi è difficile immaginare come questi gesti di cui abbiamo letto, abbiamo studiato settimana scorsa, come possono questi sacrifici, queste leggi riguardo la purezza e l'impurezza, come possono esclamare gloria, la gloria di Dio. È predicato. Abbiamo l'idea, no, della creazione che predica la gloria di Dio. Un giorno, senza usare parole, predica riguardo la maestà invisibile di Dio, la sua potenza. Ma anche il Tempio lo fa. Anche le cose di cui leggiamo nel Levitico. Guardate Geremia 7,12. Geremia 7,12. Questi sono solo alcuni dei versetti in cui viene rivelato questo principio. Geremia 7,12 dice questo. Il profeta dice: andate al mio luogo, che era a Silo. Vi ricordate, il tabernacolo era a Silo, dove c'era anche Eli, dove una volta avevo messo il mio nome. Avevo messo il mio nome. Dio dell'universo dice: io ho fatto un'azione di accondiscendenza infinita per mettere in questo tabernacolo il mio nome, cioè il mio carattere, cioè i miei obiettivi, cioè la mia natura. L'ho rivelato, ho messo il mio nome nel tabernacolo. Non è meraviglioso? Possiamo conoscere Dio. Possiamo sapere qualcosa riguardo questo Dio che il mondo non vede, che il mondo ci deride perché dice: il vostro amichetto invisibile. Oh, si è rivelato. Ha fatto un lavoro di spiegare se stesso davanti a noi, per rivelare la sua gloria. Ora voglio fare una applicazione a noi subito dall'inizio. Il Tempio, il popolo di Dio, predicava e manifestava la gloria di Dio a quel tempo. Qual è il popolo che oggi esiste con un solo obiettivo in questo mondo? Di glorificare Dio. È la Chiesa. La Chiesa. Tu e io esistiamo con un solo proposito. E il salmista dice: tutto nel suo tempio esclama gloria. Tutto nella Chiesa dovrebbe esclamare gloria a Dio. Gloria a Dio. Non sei su questa terra per diventare ricco. Non sei su questa terra per intrattenerti il più possibile. Sei su questa terra per proclamare la gloria di Dio. Attraverso i tuoi gesti, attraverso le tue parole, attraverso il modo in cui tu agisci con tuo marito, tua moglie, con tuoi figli, con tua mamma e tuo papà, tutto nel suo tanto tempio esclama gloria. È vero nella tua vita? Tutto nella tua vita predica gloria? Quando vedono la vita di Keith Jones, le persone intorno a me dicono che grande è il Dio di Keith. Quando la gente vede la vita della Chiesa Veritas, dice quanto è grande l'Iddio della Chiesa a Rozzano. O dice tutt'altro. Ora, non vogliamo ripetere tutto quello che abbiamo detto settimana scorsa, però magari qualche parola bisogna dirlo riguardo al perché Dio ha scelto di rivelare la sua natura attraverso questi gesti, sacrifici. Come sapete, se eravate qui settimana scorsa, una persona glielo chiese a un predicatore, gli disse: sembra così primitivo, primitivo, stiamo parlando di cose basilari, fondamentali, pietre, sangue, eccetera, eccetera. E la risposta fondamentale della ragione per la quale Dio ha scelto di rivelarsi attraverso questi gesti così primitivi è perché l'uomo, nella sua natura, è primitivo. È primitivo. Hanno messo una videocamera nella stanza di un ragazzo, le hanno chiesto prima: possiamo registrare tutta la tua vita per farlo vedere alle persone intorno a te? E lui diceva: sì, sì, non c'è problema. Per il primo giorno andava bene, secondo. Al quinto giorno questo ragazzo è andato in depressione. Perché una cosa è poter prepararti quando vai a incontrare le persone fuori di casa, no? Ti vesti, ti metti. Ma quando sei in casa, lasci fuori tutto, no? Perché? Siamo primitivi. E Dio acconsente di rivelarsi a noi e ci parla a questo livello. Ora, voglio chiedervi di fare una cosa questa mattina nel vedere Levitico. Voglio che tieni un dito nel libro di Ebrei, perché faremo diversi salti avanti e indietro. Ebrei 9, dove voglio chiamare la vostra attenzione. In Ebrei 9, questo ci dà una spiegazione di come noi, credenti del nuovo patto, credenti nati di nuovo, dobbiamo leggere il libro del Levitico. E dice questo. Dice che il primo patto, ecco, riguardava un culto terreno, vedete lì versetto 2, si trovava il candeliere, la tavola, i pani della presentazione, era un culto terreno, un culto, diciamo, con la quale noi possiamo avere a che fare su questa terra, non spirituale ma visibile. Versetto 9 poi dice che questo è una figura, o è una illustrazione per il tempo presente, cioè serve per illustrare, sono come delle parabole, questi gesti e riti che devono insegnarci delle verità corrispondenti spirituali. E qual è il proposito di tutte queste cose? Lo vediamo in versetto 8. Versetto 8 dice: lo Spirito Santo voleva con questo significare, che cosa? La via al santuario. Non era ancora manifesta, però vuole farci capire che come c'è una via al santuario nel culto terreno, c'è una via al santuario nel culto spirituale. La via al santuario. Adesso vedremo altri versetti in capitolo 10. Però voglio essere chiaro su una cosa. Questo è il proposito del cristianesimo. Questo. Non è sfamare il mondo. Non è fare delle brave persone o essere delle brave persone. Il proposito del cristianesimo è riconciliare all'uomo con Dio e fargli vedere che c'è una via per arrivare al santuario celeste. Ebrei 10:19 cosa dice? Andate a vederlo. Dice: avendo dunque, fratelli, libertà. Adesso parla la Chiesa, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. C'è qualcuno che è entusiasta questa mattina per questo fatto? Tutto quello che vedremo nel primo patto serviva per insegnarci che c'è una via vivente, nuova, versetto 20, e inaugurata da Gesù attraverso il quale noi possiamo arrivare a Dio. Per questo sei su questa terra. Per questo. Per manifestare che c'è una via per arrivare a Dio. E questo serve il libro di Levitico. Per insegnarci attraverso queste illustrazioni la via al santuario celeste. Il Levitico serve per questo. Non è attraverso l'adempimento di tutti questi riti e di questi gesti, ma è per insegnarci delle lezioni spirituali più alti di come noi possiamo entrare nella presenza di Dio. Torniamo a Levitico. Torniamo a Levitico. La via al santuario ci viene insegnato in questi versetti. E voglio solo notare tre o quattro principi per le nostre vite, per insegnarci la via al santuario per noi, credenti del nuovo patto. E voglio prima di tutto che vediamo alcuni versetti in Levitico 4 e 5 che ci insegnano questo. Ci insegnano questo. Dio non solo vede il tuo peccato, ma lo vede nel minimo dettaglio. Dio non soltanto vede quando pecchi, ma lui distingue, lui discerne che tipo di peccato tu commetti. Guardate Levitico 4:2. Quando qualcuno avrà peccato per errore, prima categoria di peccati. Avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare. 4:27 dice, quando qualcuno del popolo pecca per errore e fa qualcosa che il Signore ha vietato di fare. Tutto il libro del Levitico prende per scontato che i figli del popolo peccano sempre per errore. Questo lo prende per scontato. Tu vai avanti e la categoria che ha in mente Mosè è colui che pecca per errore, perché i figli di Israele non oserebbero mai a peccare volutamente. Non oserebbero a peccare. E non è tante volte come siamo noi, pecchiamo per errore. Non volevo ridere a quella barzelletta sporca. Non volevo dire quella bugia. Non volevo dire... Sai una cosa? Sei colpevole. Sei colpevole. Non importa che l'hai fatto per errore. Dio vede il peccato e dice, è un peccato davanti a me. Ora qualcuno magari è preoccupato, perché in questi diversi leggi che vediamo per fare un risarcimento per il peccato, cosa facciamo con noi che abbiamo una coscienza un po' più sensibile e diciamo, ma Keith, io non pecco per errore. Io quando pecco so benissimo che sto peccando, che voglio peccare e lo faccio non involontariamente. C'è un sacrificio per me? Immagina il terrore del pensiero che in tutte queste categorie di peccato, per errore, per sbaglio, senza saperlo, non c'è un risarcimento possibile per la persona che pecca volontariamente. Pensa un attimo al terrore di quel pensiero. Di sapere che c'è nella vita tua una categoria di peccati che non è coperto dal sistema di sacrifici. Tremendo come pensiero, no? Ahimè! Signore, crea un altro modo, crea, c'è un agnello, c'è una pecora, c'è qualcosa che può coprire questo peccato volontario? E non voglio dare il balsamo troppo velocemente, se tu sei di questa categoria. Perché il nostro problema oggi non è che diamo troppo peso al peccato, ma che lo diamo troppo poco. E se tu per qualche motivo dici, è vero, qua dice per errore, io non pecco per errore. Lascia che arrivi a te. Lascia che il terrore del pensiero arrivi al tuo cuore. E poi vai a Ebrei. Guardate cosa dice Ebrei. Ebrei. Versetto 4 del capitolo 10. Dice: è impossibile che il sangue di tori e di capre togli il peccato. È impossibile. Però se poi vai a vedere, prima dice, versetto 26, in questo caso gli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Vedete versetto 15. Perciò egli è il mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. Vedete, subito vediamo i limiti di questo primo patto, vediamo i limiti. C'erano dei peccati non coperti, perché? Per far nascere nel cuore dell'uomo il desiderio di dire: Signore, ci deve essere qualcosa che possa veramente risarcire questo peccato. E c'è in Gesù, colui che può redimere dalle trasgressioni commessi sotto il primo patto. Torniamo lì a Levitico, lasciando il dito in Ebrei 5:17. Dice questo: quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole. Ah, ma non lo sapevo! Non sapevo che questo modo di parlare, che questi gesti o questo atteggiamento, non sapevo che era un peccato. E Dio ti dice: ah, va bene, dai, fa niente. Colpevole. Tu sei colpevole. Io sono colpevole. Vedi, Dio vede non soltanto il peccato, ma Lui lo vede nel minimo dettaglio. E ti rendi colpevole. Mi ricordo un amico mio, stava andando spesso a Milano per visitare la sua ragazza all'epoca. Magari vi è successo anche a voi. Lui faceva una strada, tardi, la notte, sempre la stessa strada, avanti, indietro. Dopo qualche settimana gli è arrivato un mucchio così di multe che lui doveva pagare. Come pensate che ha risposto la legge quando lui ha detto: ma guarda, io non lo sapevo, non sapevo che lì c'era l'insegna, io facevo perché era la strada più comoda. La legge dice: colpevole. Ma non lo sapevo, colpevole. Tu e io, davanti all'Iddio dell'universo, siamo colpevoli. Pensa a tutte le volte che tu infrangi la legge di Dio senza saperlo. Ti accumuli, dici i Romani, ti accumuli un tesoro di ira per quel giorno. Un versetto terrificante quello di Romani. Ti accumuli un tesoro di ira ogni volta che tu infrangi. Adesso stai vivendo sul tempo in prestito da Dio, ma arriverà il momento in cui Lui ti dirà: tu hai infranto la mia legge tutte queste volte. Ti sei reso colpevole. Vorrei farvi vedere altri. Versetto 1 di capitolo 5 dice: colui che non dichiara quello che ha visto, quello che sa, porterà la propria colpa. 5:2 dice: se una persona tocca qualcosa di impuro, rimarrà colpevole. Quante volte ti rendi impuro con le cose del mondo? Quante volte? 5:4, una persona pecca parlando senza riflettere, è troppo spinto. No, mi sono fatto prendere. Non è una scusa. Porterà la propria colpa. Può essere che tu e io sorvoliamo i peccati che facciamo, può essere che noi siamo talmente abituati, ma Dio vede, Dio distingue, Dio sa esattamente la natura del nostro peccato. La seconda cosa che voglio che notiamo è che ogni persona deve portare la propria colpa, ogni individuo, 4:13, 4:13, guardate cosa dice. Anzi, qua dice che sì, che c'è possibile, ecco, che tutta la comunità si renda colpevole per un peccato senza accorgersene, può succedere. Però guardate in 5:1, dice che la persona che pecca porterà la propria colpa. 5:2, la persona che tocca un cadavere è colpevole. 5:3, dice la persona che pecca e poi viene a saperlo è colpevole per le sue azioni. Cosa ci insegna questo? Non si entra nella presenza di Dio, non si entra nel santuario, nel mucchio. Non si entra nel santuario di Dio di nascosto. Tu magari partecipi alla vita della Chiesa, magari tu frequenti, magari tu riempi una sedia, tu scaldi una sedia e pensi che lasciandoti andare così il giorno arriverà in cui potrai entrare nel santuario di Dio. No, no. Siamo colpevoli individualmente. Io sono preoccupato per alcune persone di questa Chiesa. Sono preoccupato per alcune delle persone che frequentano nel mucchio le attività della Chiesa, pensano che potranno prendere la corrente della vita spirituale degli altri, presentarsi davanti a Dio e rimanere senza colpa. Svegliati della tua delusione. Dio vede il tuo peccato. Dio vede la tua colpa. Dio vede ogni cosa che tu hai fatto e non ha perso di vista il tuo nome nel mucchio delle altre persone. Si sarà reso colpevole. 5:5 dice quando uno si sarà reso colpevole di una sua, queste cose, confesserà il peccato e porterà al Signore il sacrificio per la colpa. Vediamo che lui stesso, l'individuo, deve portare un risarcimento al sacerdote per coprire il suo peccato. Ma non è così nella vita normale? Quando tu vai allo stadio, entri nel mucchio di persone che vogliono vedere la partita? No! Hai il biglietto col tuo nome, dove è scritto, ho accesso perché ho pagato il prezzo. E pensiamo che con Dio è diverso? Pensiamo che con Dio non c'è bisogno di pagare un prezzo. Questa è una delle distinzioni grandi tra la Chiesa cattolica e il cristianesimo biblico. Nella Chiesa cattolica vieni incoraggiato il fedele a essere nel mucchio dei fedeli della Chiesa cattolica. Basta che tu in qualche modo sei collegato alla Chiesa cattolica e tu entrerai nel mucchio della gerarchia, eccetera. La Bibbia dice una cosa ben diversa. Dice che ognuno di noi porta la colpa del nostro peccato. In quale categoria sei? Ti riconosci individualmente colpevole questa mattina? Numero 3, con questo andrò più veloce. Dio non fa distinzione tra persone. Questo versetto 5:5 voglio che rimaniamo ancora. Perché dice quando uno si sarà reso colpevole, confesserà il peccato che ha commesso. Confesserà il peccato che ha commesso. E l'immagine che dobbiamo avere in mente, la settimana scorsa abbiamo pensato a questo tabernacolo recintato e c'è l'altare, e devi pensare una fila di persone che sta aspettando il loro turno per scannare il loro sacrificio, versare il sangue, posare le mani sulla vittima, confessare ad alta voce il peccato che ha commesso e ricevere il perdono. Guardate cosa dice 4:3. Se colui che ha peccato è il sacerdote. Il sacerdote. Ti immagini adesso? Possiamo immaginare magari il più empio del quartiere che va lì, Ma immagina il sacerdote, con le sue vesti, con la sua dignità, con la sua autorità. Qualcuno direbbe, no, ma lui no, lui è santo, lui... No. Dio non fa distinzioni tra persone. Non importa se la persona miglior vista della Chiesa, o la persona miglior vista della comunità, o il peggior visto. Ognuno deve presentarsi con il proprio sacrificio. Pastore, non importa. Papa, non importa. Diacono, non importa. Sacerdote, non importa. Bisogna presentarsi davanti all'altare. Non so quale delle cose che leggi nel Pentateuco ti stupisce di più. Quando tu leggi, il Pentateuco sono i primi 5 libri della Bibbia. Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio. Lo leggiamo, noi ci stupiscono delle cose che vediamo lì. L'altro giorno leggevo i Numeri 15:32, non dovete andarlo a vedere. Un uomo viene lapidato perché è andato a raccogliere legna il giorno di sabato. Diciamo, che cos'è questo? Che strano. Qualcun altro è stupito che Mosè insegna alla fine di Esodo riguardo il valore della vita delle persone. Dice che la vita dell'uomo è di 50 sicli e la vita della donna è di 30 sicli. Non è molto politicamente corretto Mosè in questo. Però c'è qualcosa infinitamente più scandaloso in questi versetti che abbiamo letto. Ammetto io il fiato quando ci penso e quando lo leggo. Esodo 23:7 dice, io non assalverò, non assolverò il malvagio. L'Eterno dice, io non assolverò il malvagio. E noi, esseri umani, diciamo, bene, meno male, c'è giustizia nel mondo, io non assolverò il malvagio. La giustizia deve prevalere, occhio per occhio, dente per dente, eccetera, eccetera. Infatti la Bibbia dice che la giustizia e il diritto sono la base del suo trono. Come potrebbe assolvere il malvagio Dio? Non sia mai. E magari alcuni di voi avete sperimentato quanto è brutto subire un'ingiustizia, no? Magari avete portato al tribunale o al giudice un vostro problema e voi siete stati pestati. E che sensazione brutta è questa. Se questo è vero per la corte umana, quanto più è per la corte divina. Io non assolverò il malvagio. Per questo quando leggiamo un versetto, Levitico 4:13, Levitico 4:13, dice così, anche il 25, meglio il 25. Scusate, il 26. Guardate questo. Così il sacerdote farà l'espiazione per il suo peccato e gli sarà perdonato. Com'è possibile? Gli sarà perdonato. Versetto 30, 31, il sacerdote farà l'espiazione e gli sarà perdonato. Versetto 20 di capitolo 4, il sacerdote farà l'espiazione e sarà perdonato. Non è nessuno che è stupito da questa frase? Come può Dio assolvere, perdonare il malvagio? Ma questo è quello che leggiamo. C'è un'espiazione. C'è un modo per essere perdonati da questi peccati che davanti a Dio è una lista infinita. Non importa chi sei, non importa qual è il tuo background, la lista si accumula e qua dice che c'è un sacrificio per ricevere il perdono. Andate a Ebrei 9:26. Ebrei 9:26. Dice questo. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire, parlando di Gesù, più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Tuo peccato, fratello, i tuoi peccati, sorelle, in Cristo possono essere perdonati. In un solo sacrificio. Il predicatore stava predicando sul testo: il sangue di Gesù Cristo ci purifica di ogni peccato. E un ateo disse: com'è possibile? Come può il sangue di Cristo avere questo impatto di purificarmi, non da pochi, ma da ogni mio peccato? Il predicatore disse: riesci a spiegarmi come l'acqua riesce a dissettare il corpo umano? E l'ateo disse: no, non lo so, ma so che è vero. E noi diciamo la stessa cosa. Noi non sappiamo, non possiamo capire com'è possibile che il sangue di Cristo ci purifichi di ogni nostro peccato, ma sappiamo che è vero. È vero. Tu magari sei caduto di nuovo in quello che è la impostazione di fabbrica del tuo cuore, di cercare di espiare te stesso i tuoi peccati con le opere, con lo zelo, con le tue capacità. Non ti rendi conto che il sacrificio è già stato fatto per te. La via al santuario è già aperta per te se tu sei in Cristo Gesù. Il sangue di Cristo ti purifica, ti copre di ogni tua impurezza. Se questo non è abbastanza per la tua vita, io mi chiedo se veramente hai capito la gravità del peccato davanti a Dio. Perché finché tu non capisci quanto è gravoso il peccato, questo ti scivolerà. Ma per noi che odiamo il peccato, amen. Io che non ce la faccio più quando vedo le tendenze del mio cuore, il mio orgoglio, la mia pigrizia, il mio fallimento continuo, c'è solo una cosa che mi fa vivere. Che il sangue di Cristo ha annullato il peccato. La via del santuario è aperto per chiunque si affida a Lui. Nella città di Rotterdam, in Olanda, nel 1600, ci fu una ribellione contro il re di Spagna, a Rotterdam. E questo re mandò un grande esercito per sopprimere la ribellione. E per un po' la città ha potuto resistere, però a un certo punto la città di Rotterdam cadde. E i vincitori andarono di casa in casa per punire i cittadini di Rotterdam. Era giusto. Si erano ribellati contro il re. La ribellione contro il re merita una punizione. Tutta la città si era resa colpevole. E un gruppo di persone, uomini, donne, bambine, si stavano nascondendo in una casa quando arrivarono i soldati. Furono presi dal terrore. Ma qualcuno dei giovani le è venuta l'idea. Prese una capra. C'era lì, lo sgozzò. Prese una scopa e cominciò a scopare il sangue sotto la porta. Quando arrivarono i soldati e videro che il sangue scorreva da sotto la porta, loro sono arrivati alla conclusione: il lavoro qui è già stato fatto, la punizione qui è già stata realizzata. E la gente di dentro è riuscita a sopravvivere. Il punto è questo: il sangue di qualcuno deve essere versato per la tua salvezza. Il sangue di qualcuno deve essere versato. E Gesù Cristo ha sparso il suo sangue affinché tu possa essere salvato. Lo accetterai in fede questo giorno? Magari l'hai già fatto e dici: se ti comincia mai ad annoiare il Vangelo, se mai ti trovi ad essere annoiato col Vangelo, hai sbagliato gruppo, perché siamo evangelici. Amiamo il Vangelo. Ci stanchiamo della tapirulan delle opere che non portano a nulla. Siamo evangelici perché il sangue di Cristo, il Vangelo di Cristo ci ha salvati. Signore, grazie per la tua opera. Grazie, Signore, per il sangue tuo, Cristo Gesù. Hai versato il sangue. Hai aperto le tue vene, Signore Gesù, per dimostrarci che la vita di qualcuno doveva essere riversato per la vita di altri. Io ti lodo e ti ringrazio, perché io sono salvo oggi. Io, insieme ai miei fratelli, siamo salvi per quell'unica opera che tu hai fatto. E ti lodo e ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo prendere adesso dei momenti per prendere la Santa Cena. Non penso che ci vuole tanta transizione per riflettere su questi elementi. E voglio chiedere a Deborah se puoi venire davanti per suonare di fondo. Come sapete, vogliamo preparare i nostri cuori prima di avvicinarci agli elementi. Voglio dire alcune cose prima di avvicinarci. Prima di tutto, questo gesto, questi elementi, è limitato per coloro che sono battezzati da adulti, che hanno esercitato la fede in Cristo Gesù e hanno preso il passo successivo di ubbidienza, di essere battezzati come Gesù ci ha comandato. Se tu non sei battezzato da adulto, astieniti per favore di prendere gli elementi, perché la parola dice che è uguale a non discernere il corpo e ti attiri addosso una condanna, un giudizio. Io non voglio questo per nessuno di voi. Non c'è niente di magico. Il pane e questo succo non diventerà il corpo di Cristo. Non c'è una trasformazione, è soltanto un ricordatorio. È un ricordatorio vivo, sono oggetti che ci portano a vivere fortemente di quello di cui abbiamo parlato. Vi ricordo anche che il battesimo non salva. Magari devo ridirlo ogni tanto. È la fede che ti salva. È la fede che ti rende un figlio di Dio, è il passo successivo, quello di ubbidirlo e di fare il passo del battesimo. Quando avrai fatto passare un po' di tempo, tu, credente, nato di nuovo, avvicinati agli elementi, prendili e poi salirò di nuovo io e li prenderemo fisicamente insieme. Levitico 4, qualcuno avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare. Egli offrirà al Signore, per il peccato commesso, un toro senza difetto, come sacrificio espiatorio. Condurrà il toro all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà le mani sulla testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Enzo, puoi pregare per il pane? Grazie, Signore.
Perché, Signore, noi non riusciamo neanche a comprendere quanto dolore tu hai provato lì, Signore. E tu l'hai provato solo per noi, Signore.
Sì, Signore.
Voglio ringraziarti, Signore, per questo pane. Voglio ringraziarti, Signore, per il tuo sacrificio. Voglio ringraziarti, Signore, perché tu sei buono con noi, Signore. Mm-hmm. Grazie di tutto, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Amen. Fate questo in memoria di me. Se uno dei capi ha peccato facendo una delle cose che il suo Dio ha vietato di fare, si è reso colpevole, condurrà come sua offerta un capro, un maschio fra le capre senza difetto. Poserà le mani sulla testa del capro, lo sgozzerà nel luogo dove si sgozzano gli olocausti, davanti al Signore. È un sacrificio espiatorio, un sacrificio che toglie il peccato. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio, lo metterà sulle corni dell'altare degli olocausti, spargerà il sangue ai piedi dell'altare. Così il sacerdote farà l'espiazione per il suo peccato e gli sarà perdonato. Luca, puoi pregare per il sangue? Grazie. Alleluia. Grazie. Gloria a te. Amen. Se tu non sei coperto da questo sangue, mentre noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo, prendiamo questo calice, pensa il significato che ha per te. Per il resto di noi che amiamo il Signore Gesù, come ci ha detto in quell'ultima notte, prendendo il calice disse: fate questo in memoria di me. Grazie. Vogliamo cantare un canto che conosciamo, Degno l'Agnel. Mettiamoci in piedi, soltanto due o tre frasi, non devi... Penso che lo conosciamo. Degno è l'Agnel, siede sul suo tron, di gloria una corona, regna in vittoria. Degno è l'Agnel, lui siede sul suo tron, di gloria una corona. Degno è l'Agnel. Amen. Che Dio ci benedica, fino alla prossima volta che ci vedremo. Se in settimana, se no sarà domenica prossima. Salutiamo anche Erika e Tony, che Dio ci benedica.